26 aprile 2023. Fino a dove dovremmo spingere la nostra umiltà cosmica? Di Mario Livio, fratto Scientific American. Illustrazione del pianeta temperato Ross 128b, con la sua stella, una nana rossa, sullo sfondo, ESO fratto M. Kornmesser. Quando nel 1543 l'eclettico scienziato polacco Niccolò Copernico propose che il Sole, anziché la Terra, fosse il centro del sistema solare, non fece altro che resuscitare il modello eliocentrico che era stato ideato, e in gran parte dimenticato, circa 18 secoli prima dall'astronomo greco Aristarco di Samo. Copernico, o meglio, il principio copernicano che porta il suo nome, ci dice che noi esseri umani non siamo niente di speciale, o almeno, che il pianeta su cui viviamo non è centrale rispetto a qualcosa di esterno a noi, ma è solo un altro mondo ordinario che ruota attorno a una stella. Nei secoli trascorsi dal suggerimento di Copernico, la nostra apparente mediocrità è solo aumentata. A metà del XIX secolo Charles Darwin si rese conto che, invece di essere la corona della creazione, gli esseri umani sono semplicemente un prodotto naturale dell'evoluzione dovuto alla selezione naturale. All'inizio del XX secolo, l'astronomo Harlow Shapley approfondì la nostra retrocessione cosmica copernicana, dimostrando che non solo la Terra, ma l'intero sistema solare manca di centralità, risiedendo nella sonnolenta periferia esterna della Via Lattea invece che nel centro galattico relativamente vivace. Pochi anni dopo, l'astronomo Edwin Hubble dimostrò l'esistenza di galassie diverse dalla Via Lattea e, secondo le stime attuali, il numero totale di galassie nell'universo osservabile è di 1.000 miliardi o più. Dal 1995 abbiamo scoperto che anche all'interno della Via Lattea circa una stella simile al Sole o più piccola su 5 ospita un mondo di dimensioni terrestri che orbita in una regione Goldilocks, né troppo calda né troppo fredda, dove l'acqua liquida può persistere su una superficie planetaria rocciosa. Questo suggerisce che solo nella Via Lattea vi siano almeno alcune centinaia di milioni di pianeti che in linea di principio potrebbero essere abitabili. All'incirca nello stesso arco di tempo, le osservazioni dei maggiori residui del Big Bang, la radiazione cosmica di fondo, hanno dimostrato che anche la materia atomica ordinaria che forma i pianeti e gli esseri umani non costituisce più del 5% della massa e dell'energia cosmica. A ogni progresso della nostra conoscenza, la nostra intera esistenza si allontana da ogni possibile pretesa di essere al vertice, riducendosi apparentemente a un relitto alla deriva ai margini dell'universo. Che ci crediate o no, il principio copernicano non finisce qui. Negli ultimi anni un numero crescente di fisici e cosmologi ha iniziato a sospettare, spesso contro le loro più fervide speranze, che il nostro intero universo possa essere solo un membro di un insieme di universi incredibilmente vasto, un multiverso. È interessante notare che se un multiverso esiste davvero, ciò suggerisce anche che l'umiltà cosmica copernicana può essere portata solo fino a un certo punto. Molti degli stessi ricercatori che ipotizzano l'esistenza di un multiverso ritengono inoltre che sia il caso, non una legge fondamentale, a stabilire i valori di alcune delle 3 dozzine di costanti fisiche che stabiliscono le caratteristiche fondamentali della nostra realtà. In altre parole, elementi come la densità della cosiddetta energia oscura che guida l'accelerazione dell'espansione dell'universo, o le grandezze delle forze nucleari forte e debole, che tengono insieme il nucleo atomico e sono responsabili di alcuni decadimenti radioattivi, possono assumere valori drasticamente diversi in membri differenti del multiverso. Inoltre, anche quelle che chiamiamo leggi della natura possono essere non più che regolamenti locali che governano il nostro particolare angolo di multiverso. E, come nel caso di un semplice problema matematico, le risposte sbagliate sono infinitamente più numerose di quelle corrette. Le probabilità sono tali che, se il multiverso esiste, la maggior parte dei membri dell'insieme di universi dovrebbe essere nata morta o sterile. Le leggi e le costanti prevalenti in essi potrebbero precludere del tutto l'emergere della complessità e della vita. Ovviamente, quindi, non ci troveremo in un tipico universo senza vita, ma in un membro speciale del multiverso appartenente a quella sottoclasse di universi che permettono alla vita di emergere ed evolversi. Con questa sconcertante possibilità, il principio copernicano sembra aver raggiunto i suoi limiti. È interessante notare che la nostra attuale ricerca astronomica di vita al di là del sistema solare può dirci se il principio copernicano si infranga in una fase ancora più precoce rispetto al livello speculativo ed elevato del multiverso. Estrapolando dalle nostre attuali conoscenze su come nascono, vivono e muoiono le stelle di ogni tipo, e su come un sottoinsieme di esse ospiti pianeti potenzialmente abitabili della dimensione della Terra nelle loro zone abitabili, si può stimare la probabilità relativa di comparsa della vita nell'universo in funzione del tempo. Poiché le stelle di bassa massa sono le più numerose e durano più a lungo, per esempio, le stelle con una massa 10 volte inferiore a quella del Sole possono brillare per trilioni di anni, si scopre che la vita nel cosmo è molto più probabile che esista in un futuro molto lontano su un pianeta che orbita attorno a una stella di bassa massa, invece che su un pianeta come la Terra che orbita attorno a una stella come il Sole attuale. In altre parole, la vita sulla Terra sembra essere molto prematura e alquanto speciale, il che indica una potenziale violazione del principio copernicano, a meno che non esistano altri fattori che impediscano alla vita di emergere su pianeti attorno a stelle di massa molto bassa, oppure se la probabilità di emergere della vita diminuisce abbastanza velocemente nel tempo. I fattori che potenzialmente inibiscono la chimica prebiotica sono numerosi. Includono fatti consolidati, come la tendenza delle stelle nane rosse a emettere forti brillamenti e altre esplosioni stellari che potrebbero privare i pianeti delle loro atmosfere, oltre a speculazioni ben motivate, come gli impatti di asteroidi su un giovane pianeta che deve trovarsi in uno stato simile a quello Goldilocks, né troppo numerosi per interrompere la biogenesi né troppo scarsi per affamare la chimica prebiotica dei precursori molecolari ritenuti necessari per le origini della vita. Le ricerche astronomiche attuali e del prossimo futuro per la ricerca di biosegnali nelle atmosfere degli esopianeti, che si stanno concentrando sui mondi attorno alle nane rosse di bassa massa attualmente più adatti allo studio, potrebbero fornire preziosi indizi sulla possibilità dell'esistenza di vita in contesti così sconosciuti e quindi sul fatto che abbiamo raggiunto i limiti dell'applicabilità del principio copernicano. A questo proposito è interessante notare che le recenti osservazioni con il telescopio spaziale James Webb del pianeta TRAPPIST-1b, che orbita attorno a una stella nana rossa circa 11 volte meno massiccia del Sole, indicano che questo pianeta non ha un'atmosfera. Le implicazioni del principio copernicano possono sembrare deprimenti per chi preferisce una visione del mondo in cui gli esseri umani sono l'elemento centrale o più importante dell'esistenza, ma va notato che ogni passo avanti nell'estensione del principio copernicano ha rappresentato un'importante scoperta umana. Cioè, ogni diminuzione del senso della nostra importanza fisica è stata il risultato di un'enorme espansione della nostra conoscenza. Il principio copernicano ci insegna sì l'umiltà, ma ci ricorda anche di mantenere vive e vibranti la curiosità e la passione per l'esplorazione. L'autore Mario Livio è un astrofisico che ha lavorato per 24 anni con il telescopio spaziale Hubble e membro dell'American Association for the Advancement of Science. È anche autore di numerosi libri di divulgazione scientifica.